E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo. La zanzara. Estate. Con Alessio Maurizi.
Buonasera, 18.05, ben ritrovati cari ascoltatori, la zanzara estate dalle 18 alle 20.30 in attesa dei vostri interventi all'800 24 00 24, il numero verde come ogni sera per intervenire in diretta, 349 238 6666 se volete scriverci i vostri sms, poi c'è Facebook naturalmente, la zanzara @radio24.it, anche la mail. Iniziamo subito, tiene banco la questione Ilva, ci sono anche altre notizie, allora cominciamo con i titoli di Sky TG24.
Batilix nella casa di Gabriele è anche un assegno del Papa, lui si difende, non lo sapevo. Il governo ricorre contro lo stop dell'Ilva, domani Clini riferisce alla Camera. Wingjet resta a terra, l'Alitalia replica alle critiche, troppo rischiosa la fusione. Il nuovo record del debito pubblico a giugno, ma aumenta anche il gettito tributario. Autoblu dai tagli 280 milioni, la gestione però costa ancora oltre un miliardo. Venduta per 3.000 euro una tredicenne macedone scappa e fa arrestare i suoi aguzzini. Una serra di marijuana nei sotterranei di Roma, sequestrati 340 kg di erba. Il sipario sui giochi con un mega show, Londra passa il testimone a Rio de Janeiro.
Chissà se va, chissà se va, se va. Ma sì che va, ma sì che va, ma sì che va, che va. E se va,
chissà
se va,
se va, chissà se va la ricandidatura di Silvio Berlusconi, che insomma sul fronte politico, diciamolo, è la notizia ancora più importante. Nell'ultima sua uscita qualche giorno fa, in un'intervista al quotidiano francese Libération, ha detto: sto ancora decidendo se candidarmi oppure no. Lo stato maggiore del partito è tutto fermo attorno a questa ipotesi, lo ha confermato Alfano, glielo abbiamo chiesto tutti. Su questo sentiremo l'opinione, per esempio, di chi è stato alleato del centrodestra di Berlusconi, come Matteo Salvini, che ha una sua teoria su questo diciamo coro di richieste per Berlusconi di ricandidarsi. Chi è convinta che questo avverrà e sta lavorando anche per è Daniela Santanchè.
Assolutamente sì, anche perché gliel'abbiamo chiesto tutti, tutta la classe dirigente del PDL, ma soprattutto i nostri elettori che vedono in Silvio Berlusconi ancora l'unica possibilità che abbiamo per vincere questa campagna elettorale, perché nessuno di noi prende più voti di Silvio Berlusconi.
E se va, se va, se va.
E così quindi si sta lavorando per lanciare questa candidatura, per esempio con una grande manifestazione a settembre.
Io credo che il presidente Berlusconi, dopo questa pausa estiva, sì, organizzeremo una grande manifestazione di piazza perché il signor Berlusconi sia il candidato premier della prossima campagna elettorale, che mi auguro sia il più presto possibile.
In piazza per sostenere Silvio, ovviamente parliamo di settembre, giusto? Immagino.
Esattamente.
Però l'ipotesi di ricandidatura di Silvio Berlusconi non coalizza, non allarga la coalizione, perché se da un lato l'UDC sembra avere, insomma, stretto l'alleanza, un matrimonio con il Partito Democratico, almeno sulla carta, poi si vedrà, un'alleanza magari post-elettorale, ma insomma di questo si parla. Dall'altro, l'ex alleato, la Lega, ha fatto chiaramente capire che non è ricandidando Berlusconi che si può riproporre un'alleanza. Sentiamo, per esempio, venerdì scorso ai nostri microfoni Matteo Salvini.
Berlusconi tutto può fare fuorché essere presentato come nuovo, ci abbiamo già provato in tutte le maniere, abbiamo già dato, ci siamo alleati. Dal punto di vista economico per il nord abbiamo portato a casa poco, e quindi o anche il PDL si dà una cambiata, però più che di nomi mi preoccupo di progetti.
Oh, ma il refrain è questo: tutti glielo stanno chiedendo a Berlusconi di ricandidarsi, lui stesso dice tutti me lo chiedono, ma sarà vero, sarà proprio così? Chi sono questi tutti? Abbiamo girato la domanda allo stesso Matteo Salvini, che certo non è del PDL, però è un esponente della Lega che è stata alleatissima, stretta alleata di Berlusconi negli ultimi anni. Sentiamo cosa ne pensa Matteo Salvini.
la classe politica del PDL probabilmente in Berlusconi ha una garanzia di sopravvivenza. L'elettorato del PDL, penso, almeno al nord, che abbia bisogno di messaggi, stimoli e proposte nuove.
Cioè l'elettorato, secondo Salvini, non ne vuole più sapere. Sono i politici che sono cresciuti attorno a Berlusconi in questi anni che invece sono legati a lui, e quindi per loro questa ricandidatura è importante, si può fare, anzi addirittura è l'unica, è la strada più migliore, da, non più migliore, migliore da percorrere per il PDL. Chissà se va, però lo dedichiamo anche ad una ipotesi che aleggia nel centrosinistra, la lista dei sindaci, la lista civica a sostegno del Partito Democratico per non perdere i voti degli, insomma, dei più indignati, dei più indecisi, di quelli che il matrimonio con Vendola non basta. Si era parlato di un dream team: Pisapia, De Magistris, Emiliano, Zedda, insomma tutti i sindaci che hanno vinto anche contro le previsioni nella scorsa tornata elettorale in vari comuni. Però sì, oggi per esempio sull'Unità De Magistris dice: non so se sarà una lista, però ci sarà un movimento politico. Qualche giorno fa, sempre ai nostri microfoni, il sindaco di Bari, Emiliano, aveva detto insomma chiaramente che si stava defilando, che questa lista non si farà, sicuramente non si farà, contro il PD. Emiliano.
Un listone unico PD-SEL, come si sta prefigurando, dal punto di vista elettorale sia un disastro, e quindi sto cercando di avvisare il mio segretario di partito. Se
però
poi
io...
il mio segretario non mi autorizza a lavorare per qualche cosa di diverso,
lei che
io
fa?
Non muoverò un dito.
Ah, non lo fa? Ecco. Cioè lei esegue gli ordini di Bersani?
Guardi, io ho da fare il sindaco di Bari, ho una responsabilità che è già piuttosto grave. Se addirittura per fare una cosa del genere devo fare a botte con i miei.
Vabbè, ancora qualche giorno fa sembrava una super ipotesi, questa qua della lista dei sindaci, molto suggestiva, che potesse entrare nello scenario politico in vista delle elezioni. C'è tempo, naturalmente, se ne riparlerà milioni di volte. Però, insomma, adesso invece sembra già che stia calando di intensità questa lista dei sindaci, forse anche perché non ci saranno le primarie nel centrosinistra, sembra anche questo quasi sicuro ormai, nonostante insomma quello che era stato sbandierato in passato. Argomento Ilva, argomento importante, perché come sapete il giudice ha rincarato la dose e ha chiarito quello che era un aspetto ambiguo della sentenza della settimana scorsa, cioè la questione se gli impianti produttivi devono andare avanti oppure no mentre si fa la bonifica. No, non devono andare avanti, bisogna dare priorità assoluta alla bonifica. C'è un coro di critiche però più o meno sfumate a questa decisione della magistratura da parte di diversi politici, ministri, rappresentanti del Parlamento, delle varie forze, anche dei sindacati, il PD, la CGIL, il PDL. Però insomma io dico, almeno la magistratura ha detto una parola chiara. Dove erano tutti questi esponenti politici, come per esempio il ministro Clini, mi dispiace dirlo però è così, che è stato direttore generale del Ministero dell'Ambiente per più di 10 anni prima di diventare ministro, mentre all'Ilva si moriva di cancro, e purtroppo questo succedeva e succede ancora. Dove erano tutti questi mentre questo succedeva? Non si sa. Adesso però se la prendono con la magistratura. Clini.
L'iniziativa del GIP di Taranto rischia di mettere in discussione questo processo avviato, che ha l'obiettivo di salvaguardare la continuità produttiva degli stabilimenti e nello stesso tempo di assicurare che questi stabilimenti non rappresentino una fonte di rischio per l'ambiente e per la salute.
Il discorso è quasi analogo per Ermete Realacci del Partito Democratico, insomma, con sempre grande interesse sulle questioni ambientali. Sì, però anche qua, d'accordo, il lavoro della magistratura è stato importante, l'esito però non può essere la chiusura. E allora qual è l'esito? Sentiamo Realacci.
È merito della magistratura tarantina aver sollevato il velo su una situazione drammatica che andava avanti da decenni, con responsabilità delle varie aziende che si sono succedute in quell'area, ma anche delle istituzioni, della politica, delle forze sociali. La situazione stava già cambiando, ora bisogna cambiare rotta con molta più decisione, ma la soluzione non può essere la chiusura dell'impianto e la sua bonifica.
800240024 per intervenire in diretta anche su questo argomento dell'Ilva. Addirittura il ministro della Salute Balduzzi ha detto: si muore anche, ci si ammala anche per la perdita del lavoro. Già, però da un ministro della Salute mi aspetto che tuteli la salute, visto che parliamo dell'Ilva, che dica qualcosa su questo. Ci saranno dei dati, ha detto Balduzzi a settembre, un'analisi approfondita sui mali che derivano per la salute umana da 44 siti in tutta Italia, compresa l'Ilva. Non credo che ci sia da aggiungere molto su più 15% di tumori, più 30% di malattie respiratorie, insomma è stato già detto e dimostrato in varie salse. Silvia da Parma, buonasera, benvenuta.
Buonasera, Sinta, per una volta non sono d'accordo con lei.
Meno male. Su cosa? Su cosa?
Io comunque volevo parlare di tutt'altro, faccio una chiosa sì. Sull'Ilva. Per il semplice fatto che prima dell'Ilva c'era l'Italsider, poi ce n'era prima ancora ce n'era un'altra, non mi ricordo, prima era di dopo è stata svenduta da Prodi, eccetera, eccetera. Comunque, il quartiere sotto intorno all'Italsider, all'Ilva adesso, attuale Ilva, è un quartiere che è sorto negli ultimi 20 anni. Perché hanno costruito lì? Perché il comune ha dato permesso di costruire? Se era così una bomba.
Ma certo, questa è giustamente una delle tante domande che è lecito farsi, perché adesso che la magistratura è intervenuta con questa chiarezza, molti dicono sì, però attenzione, l'occupazione, giustamente, no, non vogliamo perdere i posti di lavoro, però tutta gente che fino ad oggi che cosa ha fatto a livello di istituzioni locali, comune, provincia, regione, governo, ministri, insomma è una situazione che è sotto gli occhi di tutti da tempo, da tanto tempo, e uno dei temi è quello, le case che sono state costruite nei paraggi, proprio ci si ammala anche dentro la fabbrica, Silvia. Comunque, so se voleva aggiungere altro.
Sì, però sì. Io ho letto i dati, sì. Cioè io riferisco quello che leggo, perché poi dopo io i dati veri non li ho in mano. Comunque che l'aumento dei tumori dal 2000 al 2011 è stato di 238 casi.
Sì.
238 casi. Ora, se lei mi guarda la statistica dei tumori in tutta Italia, io non dico che per l'amor di Dio, guardi, sarà da guardare la salute la cosa prima. Però io quello che dico io è parliamo di dati certi, guardiamoci gli occhi. Io ho sentito anche oggi Realacci quando parlava. Realacci era ha rotto le scatole tutta Italia con i verdi e mica verdi. E ha letto un documento su Marghera 62.
Sì, però scusi Silvia, non andiamo a Marghera, stiamo all'Ilva. Io non so lei che dati ha letto. I dati che ho io qua dell'Istituto Superiore di Sanità parlano di un aumento, poi bisogna vedere quali malattie si prendono in considerazione. Un certo tipo di tumore ai polmoni, più 15%, con picchi del 30%, quindi malattie respiratorie più 15% rispetto alla media nazionale. Questi mi sembrano dati abbastanza incontrovertibili, insomma, poi si può dire tutto e il contrario di tutto, però ha capito?
Mi è venuta per questo. Io sono intervenuta per un'altra cosa, io voglio dire una cosa, sì. Io ho 59 anni, ho sempre votato per prima, perché a me piace la democrazia, mi piace dare il mio voto, mi interessa moltissimo di politica, io vorrei che le elezioni l'anno prossimo non ci fossero, perché sinceramente io ho la stessa età di Casini, e sono emiliana, di Casini, di Bersani, di gente che non ha che sono tuttora.
Però che facciamo? Ci teniamo questi? Se lei auspica un cambiamento, sì, bisogna andarci a votare.
No, io non dico di non andare a votare, però cambiate la gente. Io Casini, Bersani, Berlusconi, io non li voto più.
Questa è già un'indicazione. È già un'indicazione. Silvia, grazie. E magari chi ci ascolta ne terrà conto, quelli che fanno le liste, quelli segretari di partito. Abbiamo aperto parlando di ricandidature e quindi sa com'è. Salutiamo Maurizio Zipponi. Buonasera.
Buonasera.
Onorevole dell'Italia dei Valori, onorevole?
No. Il termine onorevole rimane, io ho fatto 2 anni col governo Prodi e basta.
Sì, quindi adesso è responsabile lavoro per l'Italia dei Valori, ma non è eletto. Zipponi, parliamo dell'Ilva, no? Perché mi sembra la stragrande maggioranza più o meno del Parlamento, credo anche nel sindacato con una sfumatura della FIOM, sembra la conclusione è questa, cioè ammalarsi e morire all'Ilva è un effetto collaterale della necessità di avere il lavoro all'Ilva. È a questo che dobbiamo rassegnarci?
No, guardi, io sto chiamando adesso da Brescia, che è una città siderurgica, che produce circa 6 milioni di tonnellate di acciaio all'anno, tenga conto che l'Ilva ne produce 11, quindi siamo, diciamo, in dimensioni importanti. E abbiamo attraversato nella mia città una situazione simile 15 anni fa, e cioè aziende siderurgiche importanti che a un certo punto vengono messe sotto sequestro della magistratura. Si scatena l'ira di Dio e si pone il quesito che adesso si sta ponendo all'Ilva, cioè a un lavoratore non puoi chiedergli se vuole il lavoro o se vuole la vita. No, è una barbarie porre il lavoratore in questa situazione. Allora nella mia città ci furono fortissime resistenze di imprenditori per fargli aprire. Il risultato è che da quei sequestri sono nati investimenti fortissimi sugli impianti, e quelle aziende che allora erano in crisi per dover rinnovare, investire in particolare sull'ambiente, oggi sono quelle che anche durante il periodo di crisi vanno meglio, perché investendo sull'ambiente hanno anche riconvertito il ciclo produttivo, cioè hanno fatto in modo di aumentare l'efficienza per recuperare i costi dati dagli investimenti sull'ambiente. Ora, ho fatto questa breve esperienza sapendo che parliamo, nel caso di Brescia, di ciclo produttivo a forno elettrico, mentre all'Ilva parliamo di alto forno, quindi non paragonabile tecnologicamente, ma c'è un punto comune: esiste una tecnologia già applicata nel nord Europa che, applicata all'Ilva, permette di evitare la barbarie di dire a un lavoratore o prendi il posto di lavoro o rischi la vita.
Ecco, esatto, i costi, chi deve affrontarli secondo voi?
Bisogna essere molto precisi. L'Ilva, come diceva la signora che ha telefonato prima, era 15 anni fa dello Stato.
Certo.
E i Talsider, Finsider, con vari nomi, insomma. E lo Stato ha permesso che allora l'industria inquinasse, e inquinasse la terra, inquinasse l'aria. Quindi è giusto che lo Stato si faccia carico della bonifica per quanto riguarda le proprie responsabilità. L'Ilva, cioè la famiglia Riva, che ha guadagnato l'ira di Dio in termini di profitti e ha investito i soldi guadagnati in Italia all'estero, deve predisporre un piano industriale di riconversione dell'apparato produttivo in modo tale da trasformare la più grande acciaieria d'Europa nella migliore acciaieria d'Europa, perché la tecnologia esiste. Bisogna convincere la famiglia Riva a rimettere dentro Taranto una parte dei guadagni che in questi anni ha realizzato.
Ecco, ma perché invece secondo lei molti partiti, una parte anche dei sindacati, quasi criticano alcuni apertamente la magistratura, che ha avuto, secondo me, io su questo sono d'accordissimo con lei, il merito di riaprire tutta questa faccenda?
È una specie di sport nazionale. Quando la politica viene presa in castagna perché non ha fatto il proprio dovere o non è in grado di dare soluzioni, bisogna trovare il capro espiatorio. In questo caso è un periodo che è la magistratura, o quella di Palermo piuttosto che quella di Taranto. Quindi francamente sentire stupidaggi come chi ha detto che questa azione della magistratura renderà poco appetibile l'investimento in Italia, ma hanno presente questi signori della politica che se l'Ilva di Taranto fosse messa in Germania oggi verrebbe chiusa e sepolta in 10 secondi? In Germania, che è l'esempio che dobbiamo prendere, le acciaierie sono state messe in sicurezza e gli investimenti in tecnologia di aspirazione fumi, abbattimento polveri sottili e inquinamento dell'acqua in Germania hanno reso compatibile l'acciaieria. Quindi io ho l'impressione che i politici in generale di oggi sono degli apprendisti stregoni. Parlano di processi produttivi, di acciaio, di ciclo, come anche chi, guardi, per criticare anche chi sostiene che bisogna chiudere l'area a caldo, cioè l'alto forno, e tenere solo l'area a freddo, così si inquina meno. È una stupidaggine, perché l'Ilva non potrà mai caricarsi di costi di andare a produrre da un'altra parte, portare l'acciaio fuso in Taranto, riscaldarlo, rimetterlo nei forni per il laminatoio. Quindi, cioè, non è possibile. Quindi anche chi banalizza il dramma che stanno vivendo a Taranto dicendo sì, chiudete l'area a caldo e poi andate avanti con l'area a freddo, dice stupidaggini, non esiste.
Sì.
Il punto è uno solo. La magistratura ha fatto il proprio dovere sostituendosi in questi 15 anni a chi non lo ha fatto. Quindi lasciamola lavorare in pace. La magistratura a Taranto, come quella che le ricordavo di Brescia, se va lì un imprenditore invece che fare i comizi e le conferenze stampa e dice: questi sono i miei ingegneri che hanno preso la migliore tecnologia nel mondo, la applicano a Taranto, abbiamo bisogno di tempo e abbiamo bisogno di finanziamenti, abbiamo bisogno di trasformare l'acciaieria in un grande polo produttivo. Se va lì un giudice, cosa vuole che faccia? Il giudice deve far sì che il reato scompaia.
Ecco, ma quindi il sottosegretario Catricalà, che ha annunciato un possibile ricorso, eccetera, che cosa ne pensa? Cioè, voglio dire, ci sono spazi per questo braccio di ferro tra il governo e la magistratura, secondo lei?
In due giorni lei l'ha registrato, è intervenuto Monti, Passa, Catricolà, Clini, la Severino, e me ne sono dimenticato sicuramente anche il ministro dell'ambiente che lei citava prima. Quindi, se quello che hanno fatto in due giorni avessero dedicato 5 minuti in tutti i giorni precedenti, diciamo, andiamo a vedere cosa sta succedendo, andiamo lì con i nostri migliori tecnici ingegneri, andiamo lì con gli impiantisti che in Italia abbiamo, e abbiamo aziende che lavorano per l'estero e sono apprezzate in tutto il mondo e fanno impianti siderurgici come la Danieli, come l'Ansaldo, come tante altre. Se avessero dedicato un solo minuto al tempo che stanno dedicando a combattere il giudice, noi avremmo già imboccato la strada giusta. Sai qual è il problema? È che lì nessuno vuole assumersi la responsabilità di dire quanti soldi servono e chi li mette. Lo Stato fa propaganda e riva ancora con il ex prefetto di Milano, che pure io ho conosciuto a Milano, persona per bene. Ma se non si presenta,
Bruno Ferrante,
con gli,
sì.
Se non si presenta con gli ingegneri, se non si presenta con le aziende specializzate alla ristrutturazione, diventa tutto politica, nel senso aria fritta, e i lavoratori saranno lasciati soli. Secondo me l'unico modo per venire fuori è che i lavoratori di Taranto si uniscano con i magistrati dicendo: vogliamo, nel rispetto della legge, non essere più messi in una condizione barbara di scegliere tra la morte o la salute dei miei figli, della mia famiglia che lavora dentro e vive fuori, e un posto di lavoro. Sai quanto prende un operaio, e non ne parlano di Taranto?
Quanto
oggi?
Prende?
Prende 1.250 euro al mese, fa 3 turni, il sabato e la domenica compreso. Quindi gli stiamo dicendo a quei lavoratori lì che per quella cifra devono mettere a disposizione la loro vita. Ma stiamo scherzando? Noi siamo una civiltà industriale, siamo la seconda, il secondo paese industriale d'Europa, quindi insomma un po' di nervi saldi, poca propaganda e molta tecnica, molti specialisti, molti ingegneri che lavorano sul tema piano piano, come è successo a Brescia, che ha raddoppiato la produzione.
Ma
e
sì,
oggi produce, forse anche tanto è possibile.
Lei è su questa vicenda, adesso visto l'intervento della magistratura eccetera, è ottimista oppure pensa che per esempio il Partito Democratico, il vostro insomma, alleato, adesso non si sa, forse c'è qualche difficoltà tra Bersani e Di Pietro, però che posizione ha il PD adesso?
Guardi, non voglio io buttarla in politica, cioè un conto è il rapporto tra i partiti, tra i leader, vedremo. Sull'Ilva, secondo me il PD ha preso un colpo di sole, perché sostituire le responsabilità prima dell'Italsider, cioè dello Stato, poi per 15 anni della famiglia Riva, che ancora nessuno ha dichiarato il livello infinito di profitti netti pagati le tasse e esportati in investimenti all'estero. Quindi sostituire queste responsabilità con un GIP, cioè con una donna giudice che ha detto io devo applicare la legge, è una follia, c'è un'inversione di fattori che crea danno non a quel partito, ne risponderà quando dovrà rispondere davanti agli
certo.
elettori, ma crea un danno enorme, perché devia l'attenzione anche vostra, dei vostri, voi giornalisti non siete esperti di acciaio, tentate di capire
poco,
di
tra l'altro
punti
molto
di vista.
Poco, evidente, no? Però si cerca di fare dei ragionamenti generali tipo questi. Ci fermiamo qua, abbiamo la borsa, grazie Maurizio Zipponi, credo che abbia finito di dire quello che voleva dire, no? Insomma, anche sul PD non buttiamola in politica, però colpo di sole, lei l'ha definito così. Giovanni, che ci chiama da Torino, buonasera.
Mi faccio complimenti per la trasmissione, prima di tutto. E in linea di massima sono d'accordo con l'ascoltatrice di prima, che più o meno non sappiamo più i politici, eccetera, eccetera. In linea di massimo sono un po' emozionato.
Cioè, no, non si preoccupi.
Governo Berlusconi.
Sì.
Niente. Quando ho detto, quando guardo il mio orientamento politico, quando è caduto il governo Berlusconi e sono arrivati i tecnici, abbiamo brindato in famiglia. Sappiamo tutti che...
Avete brindato quando è arrivato Monti?
Sì.
Cosa avete brindato? Uno spumante, uno champagne, cos'era?
Ma oppure tutti, speriamo anche i bambini, che è così e così.
Con un bel nebbiolo, visto che lei è piemontese.
Però adesso non si fa niente, non capiamo più niente, perché non so, anche per quanto riguarda la settimana scorsa l'intervista che facevano a Flavio Briatore, mi limitavano i soldi per pagare il debito pubblico, ma con tutti i soldi che paghiamo, con tutte le cose che, tutte le tasse che ci sono.
Senta Giovanni, la sentiamo male, guardi, facciamo così, si sente proprio male l'audio, la richiamiamo e poi proviamo a risentirla, perché così mi dispiace, un po' l'era emozionato, un po' si sente male da Torino e quindi non si capiva nulla. Francesco, dalla provincia di Taranto, cioè proprio dal cuore della vicenda Ilva, buonasera.
Sì, esattamente. Sì, buonasera, esattamente, sono proprio nel cuore di questa problematica, quindi nella città di Taranto. Io chiamo semplicemente perché voglio portare all'attenzione di quante più persone possibili che in questo momento la cittadinanza si è unita in un comitato che si chiama Comitato di Lavoratori e Cittadini Liberi e Pensanti, che ha l'obiettivo di appunto far capire cosa realmente vuole la città di Taranto, ed è appunto la deindustrializzazione del territorio. Abbiamo un territorio, non so per chi di voi è mai stato a Taranto, totalmente devastato dall'industria, Marina, Eni, Cementir, la Marina, l'Ilva, hanno totalmente deturbato un paradiso naturale, tra l'altro culla della civiltà greca, un posto veramente eccezionale. E ad oggi l'Ilva, purtroppo, noi cittadini, nella maggior parte della nostra massima percentuale, non vogliamo la chiusura, vogliamo...
Cioè, ma voi, adesso andate oltre quindi la questione del bonificare l'impianto, e salvaguardare l'occupazione. Dell'occupazione non ve ne frega nulla, non volete più, cioè non di quella occupazione lì, volete... Che l'impianto chiuda, in sostanza.
Esattamente, noi l'occupazione ci interessa, noi, perché siamo noi stessi a lavorarci dentro, a parte che lavoriamo con contratti metalmeccanici e non siderurgici, quindi veramente uno stipendio misero per rischiare la vita, persone che sono cadute dentro l'alto forno, che sono morte veramente in maniera crudele, bambini malati, purtroppo, veramente bambini piccoli malati, è un dramma inaudito che nessuno mai potrà capire.
Cioè, non so se ha sentito prima l'intervento di Zipponi, dell'Italia dei Valori, un ex sindacalista, e raccontava il caso di Brescia, dove comunque degli investimenti sono stati fatti, un altro impianto siderurgico importante, e lui auspicava che all'Ilva si potesse arrivare a questo, cioè a investimenti per migliorare la qualità della produzione e salvaguardare l'occupazione. Voi non ci credete a questa soluzione?
Guardi, è semplicemente, il solito è fango negli occhi, è, purtroppo sono opinioni di persone che non vivono nel territorio, persone che non conoscono la siderurgia. Io l'ho studiata, conosco la siderurgia, conosco cos'è un ciclo continuo, so cos'è un forno elettrico.
E perché, perché secondo lei, insomma, la maggior parte dei sindacati e anche i politici adesso sono quasi tutti schierati invece a difendere l'occupazione, dicono vediamo la sentenza della magistratura eccetera, però non deve chiudere l'Ilva assolutamente, non vi rappresentano, almeno voi, questo comitato di cittadini di cui mi stava parlando. Perché lo fanno, secondo lei?
Allora, il pensiero dei sindacalisti, io capisco, è il difendere l'operaio, difendere la grande industria, difendere la propria immagine di, come posso dire, di garanti dell'operaio, ma dobbiamo adesso pensare che l'operaio tarantino, l'operaio di un'industria, va a lavorare ogni giorno in un posto che lo porterà alla morte. Questo è il vero problema. Allora ecco a cosa noi ci opponiamo, non al lavoro, noi vogliamo lavorare, ma noi vogliamo che lo sviluppo di questa città adesso cambi rotta. Tutte queste saranno circa 1.000-1.500 i dipendenti della nostra città in questa industria. Questi 1.500 dipendenti potrebbero tranquillamente in un futuro, pianificando una conversione totale tipo Valencia, tipo...
Come 1.500? Scusi, in che senso? Non sono
della città di Taranto, della città di Taranto sono pochi. Della città. Poi derivano tutti dalla provincia, chiaro, massimo rispetto per i lavoratori.
Non è che quelli che vengono dalla provincia devono, insomma, devono sparire nel nulla.
Sono tutti amici miei, però, però teniamo presente che a 100 metri abbiamo il parco minerali, cioè teniamolo presente che noi ce l'abbiamo qui, noi subiamo questo veramente disagio. E lì non so se è mai stato una sola mattina nella città di Taranto, o la notte o la sera.
No, Francesco, io la ringrazio, mi sembra chiaro il suo punto di vista, non ci sono mai stato. Tra l'altro l'altra settimana abbiamo fatto pure la figuraccia in onda perché ignoravamo che Taranto era stata addirittura la capitale della Magna Grecia, ce l'avevano fatto notare in onda e io ero rimasto con un pugno di mosche perché pensavo di no, e quindi non ci sono mai stato. Però lei dice, ha espresso un punto di vista chiaro, deindustrializzazione, una parola, probabilmente non so quanti sono i suoi concittadini che la pensano così, ma insomma c'è un comitato, ce l'ha appena detto, vedremo se e quali sviluppi avrà anche questo punto di vista nella vicenda. Adesso salutiamo Ercole Viri, nostro prossimo ospite, sindaco di Affile, siamo in provincia di Roma.
Buonasera.
Sindaco, buonasera.
Sì. Buonasera.
Abbiamo convocato per commentare, parlare così di questa operazione nostalgia, vogliamo chiamarla così, nostalgia di cosa? Del fascismo, del movimento sociale?
No.
Adesso diamo la notizia. Poi
lei... concittadino.
Adesso diamo la notizia perché poi lei ci spiegherà. Ha già fatto sui giornali, è stato inaugurato il parco di Radimonte, dove c'è all'interno un sacrario dedicato al maresciallo Rodolfo Graziani. Chi ha studiato un po' di storia se lo ricorderà, impegnato nella guerra, prima nel colonialismo in Africa e poi insomma durante la Seconda Guerra Mondiale. Però un sacrario a un personaggio un po' discusso, va bene l'abbraccio con Andreotti che ci fu, è stato presidente onorario del Movimento Sociale Italiano tanti anni fa, quindi ha già subito una sua riabilitazione, però perché dopo tutti questi anni andare a dedicare un sacrario, sindaco, a uno che ha firmato il manifesto sul razzismo e ha gasato gli africani d'Etiopia?
Allora, prima di tutto il maresciallo Graziani è il nostro concittadino più illustre, va rivalutato sicuramente anche alla luce di quanto lei ha detto. Quello che a noi...
È una luce un po' oscura, è un po' sinistra,
no,
questa.
No, è la storia, poi ci darà ragione, non si preoccupi. Anche il fatto che si è parlato di gerarca fascista, si è parlato di crimini di guerra, cose del tutto assurde, perché la sentenza parla chiaro. C'è un atto, una sentenza espressa da un tribunale militare...
Che lo ha condannato, però.
Condannato per collaborazionismo con il tedesco, quindi noi eravamo alleati e lui è stato condannato per collaborazionismo a 19 anni, condonati di 13 anni e 8 mesi perché per motivi di particolare valore morale e sociale. Questo è quello che ci interessa a noi.
La storia poi si fa con le sentenze, certo. Ma anche con i giudizi in generale.
È
il vostro concittadino più illustre, no? A parte che essere illustri per meriti disonorevoli non è che sia sottolineare. Come la mettiamo con il manifesto razzista?
Il generale Graziani era già colonnello all'età di 36 anni prima dell'avvento del fascismo.
Sì.
Ecco, pluridecorato. Lui a 36 anni, se avesse concluso la sua carriera, già per noi era un motivo di per affile.
Però quindi è andato... Come la mettiamo col manifesto razzista, per esempio?
Avrà sicuramente commesso qualche errore. Non è che noi non lo onoriamo perché è un santo. Noi lo onoriamo perché è stato un uomo leale, onesto, coerente.
Ho capito,
molto,
però
qualche evento
il popolo eritreo ha fatto campi di concentramento in Libia, insomma era la guerra, non era una cosa leggera,
era un soldato, Ma no. Scusi, Graziani.
Guardi Viri, oggi a Roma un gruppo di cittadini sono andati sotto casa di Erich Priebke per sottolineare diciamo, il loro scontento per il fatto che lui gode di libertà, nonostante è stato condannato all'ergastolo, però per l'età che ha raggiunto, oltre 90 anni, gode degli arresti domiciliari. Anche lui eseguiva gli ordini. Allora, come la mettiamo? Anche Priebke, che era uno che un leale, fedele soldato dell'arma?
Scusi, Graziani ha prodotto gli ordini impartiti da Badoglio e da Mussolini. Li ha messi lì sulla scrivania del giudice e il giudice lo ha dovuto assolvere e non potendolo condannare, perché avrebbero voluto condannarlo per i crimini che lei dice, lo hanno dovuto condannare per collaborazionismo con l'alleato. Quindi ecco, abbiamo detto tutto.
No, lei non ha risposto a nessuna domanda, sindaco. Ho capito questo, che a lei della storia non gliene frega niente, assolutamente.
Bravissimo.
Ecco.
No, della storia non me ne frega niente.
Però lei deve rendere conto ai cittadini. Perché ha speso 130.000 euro per una roba di cui non gliene frega niente a nessuno? Diciamolo chiaramente, perché di questa roba qua non gliene frega niente a nessuno, solo a lei, dal punto di vista politico.
Dentro questo parco pubblico, Parco Radimonte, c'è questo sagrario che ricorda il nostro grande concittadino. Io in quegli anni, nel 2009, ho presentato 24 progetti. È la Regione Lazio, Giunta Marrazzo, che me li ha dati. Io non ho detto datemi i soldi che voglio, mi hanno dato 130.000 euro.
È colpa della Regione, allora. Cioè,
certo,
è la Regione che ha scelto.
Ma io non, guarda che io non sono andato con il MIRA a dire datemi i soldi per fare un sagrario. Io ho presentato 24 progetti nel 2009 e loro me ne hanno finanziati due, tra i quali il Parco Radimonte. Non è colpa mia. Non è colpa mia. Io non l'ho presentato.
Se non presentava il progetto col sagrario a Graziani, non glielo finanziavano. Sì. Questo è, almeno questa è responsabilità sua, se no sembra che sia sbucato dal nulla. Sa, perché in tempi come questi, di crisi vera, di spending review, di comuni che cercano di tirare la cinghia, non capisco come faccia a andare orgoglioso di questa cosa che sembra un po' uno schiaffo alla miseria. 130.000 euro, lei va orgoglioso di questa spesa?
Ma certamente, è un parco fantastico, un sagrario dove si può onorare il mio...
Ma a cosa serve in un paese di 1.500 abitanti un parco fantastico con questa spesa folle?
Ma quale fu spesa folle? 130.000 euro per un gioiello che abbiamo creato, quale è spesa folle? Le spese folle sono altre. Non
cioè, lei proprio va avanti, non gliene frega assolutamente nulla né della crisi né della necessità di tagliare le spese, né di una cosa che va indietro nella storia. Ma veramente, ma ce n'era bisogno?
Certo che ce n'era bisogno.
Perché? Perché?
C'era bisogno perché noi.
Chi aveva bisogno di questo? Alla cerimonia di inaugurazione c'erano 50 persone.
No. E questo, ecco, questo, il fatto della mistificazione della realtà che ci dà fastidio a noi affilani. Questa è la mistificazione. Pensi un po' che un giornale è riuscito a riportare l'articolo con un'intervista al figlio di Graziani, quando Graziani non aveva figli.
No, ma io non ho citato niente di sbagliato, credo. Ho solo letto le cronache e ho visto che c'erano una cinquantina di persone.
Il giornalista è riuscito a intervistare il figlio di Graziani. Graziani non ne aveva.
Sì, però lei è specializzato nel non rispondere mai alle domande e purtroppo però qua è così, ci faccio le domande e lei dà delle risposte, gli ascoltatori ascoltano e si fanno un'idea, se no...
Certo, ma guardi, scusi, noi abbiamo ad esempio a Neviano, in provincia di Lecce, una via intitolata Rodolfo Graziani, a Filippino addirittura c'è un parco, una via e un museo intitolata Rodolfo Graziani, è lo stesso Rodolfo Graziani, è lo stesso che abbiamo celebrato noi. Perché a Filettino e Nebbiano lei non ha fatto una trasmissione dicendo al sindaco? Perché c'ha, oltre al parco come il mio, finanziato per lo stesso anno 2009 per 200.000 euro, sono gli stessi soldi che hanno dato a noi 130.000, a loro 200.000. Perché, siccome lì c'è il sindaco di Rifondazione, non siete andati a dire come mai...
Guardi, io l'altra domanda che le posso fare è come mai sul sito del vostro comune c'è prima notizia il parco a Rodolfo Graziani, seconda notizia il busto ad Almirante. Cioè, sembra che voi fate proprio politica, non lo so come dire.
No,
cioè, tutte guardi, iniziative di questo tipo.
No, non facciamo assolutamente politica. Il fatto che noi onoriamo le persone che riteniamo degni di essere onorate. Almirante veniva da...
Un po' a senso unico, insomma.
No,
quantomeno.
E qui non abbiamo nessuno di sinistra da onorare, scusi.
No, ma i cittadini magari di centrosinistra che possono non apprezzare, e comunque
no, sì,
ripeto,
c'hanno una strada
130.000 euro per un personaggio quantomeno controverso come, come Graziani.
Lo dice lei, io non...
No, ma non lo dico io, lo dicono i libri di storia, lo dicono tutti. Lo dice Graziani quando ammette di avere usato i gas per ammazzare gli africani in Eritrea.
Ha prodotto gli ordini partitici. Ha prodotto gli ordini. Tanto è vero che non è stato condannato. Lì si ritorna tutto sempre alla sentenza. Scusi, è la sentenza che parla chiaro. Assolto per non aver commesso.
Vabbè, io penso che gli ascoltatori hanno già capito tutto quello che c'era da capire.
Sì, hanno capito, sì.
Non lo so, poi se
vengono qui ad Affile.
Ma non ci viene nessuno ad Affile. Ma chi vuole che ci venga ad Affile a vedere cosa? Il sacrario di Graziani. Non gliene frega niente a nessuno. Solo a lei gliene frega.
Se lei mi ha chiamato, mi fa la trasmissione, significa che gli interessa. Se no non mi chiamava.
No, mi interessa dal punto di vista, non lo so come dire, politico, sociale, antropologico. Cioè, vorrei capire a lei cosa le è passato per la mente e in regione anche di finanziare questa cosa qua.
Io dico a lei, come mai lei si interessa di Affile e quindi gli interessa la cosa? Se no non mi avrebbe chiamato, no? Non mai
guardi, il mio interesse per Affile è iniziato 10 minuti fa e adesso fra 30 secondi finirà.
Sì, ma se lei dice che non interessava nessuno, perché lei mi fa una diretta a livello nazionale radiofonica, scusi, se non interessa nessuno?
Perché lei ha fatto una cazzata, sindaco, ha fatto un'enorme cazzata e sulle spalle dei contribuenti, ed ecco perché l'abbiamo chiamata, a rendere conto di questo. Il mio interesse finisce qua.
No. Guardi che lei mi ha chiamato e questo mi fa onore, la ringrazio per aver dato...
Ma non c'è onore, io le ho fatto delle domande perché penso di interpretare il sentimento di molte persone che le avrebbero voluto fare queste domande, le ho fatto le domande che le avrebbero fatte tanta altra gente, le ho fatte, lei ha praticamente non risposto a nessuna, e basta, finisce qua.
Se io gli sto dimostrando che ci sono parchi, via, musei intitolati a Graziani in altri paesi dove non siete andati a fare le trasmissioni, io non capisco perché.
Sì, ma intitolare una strada è un conto, spendere 130.000 euro per fare un sacrario è un'altra cosa, ha capito?
100.000. No, a Fillettino lo stesso finanziamento nostro, scusi, ma perché i 130.000 miei di euro valgono e i 200.000 euro di Fillettino non valgono? Sono di più 200.000 di.
Allora, guardi, domani facciamo un'intervista anche a Fillettino.
Bravissima, ecco,
glielo prometto, non c'è nessun problema, non è mica una questione di nomi o di cose, cioè, è una questione di sostanza, è questo il punto.
I 130 sono minori di euro di 200.000.
Sono buttati via questi e quegli altri, mettiamola così, almeno questo è il mio punto di vista. Poi,
sì, però lei viene a spendere, viene a criticare la spesa di 130.000 euro per un parco quando ce n'è un altro di 200.000
e io ne posso fare una alla volta l'intervista, non è che posso fare una mucchiata tutti insieme tutte le strade d'Italia intitolate a Graziani. Di errori se ne fanno tanti, di spese inutili se ne fanno tante. Noi stiamo qua due ore e mezza ogni sera e ne affrontiamo sa quante.
Addebitabile. Pronto?
No, non ho capito l'ultima cosa che stava dicendo.
Andate anche a Fillettino, che lì vi aspettano.
Vabbè, domani non lo so, insomma, vedremo.
Qui siamo tutti tranquilli, stiamo aspettando il concerto di Paolo Belli e dopodomani ci abbiamo uno spettacolo nuovo Alfieri, abbiamo un paese fantastico, venite a trovarci perché starete benissimo.
Buonasera, Viri.
Grazie.
Arrivederci. Insomma, avete sentito. E questa è la storia, per me resta incomprensibile anche dopo questa intervista, anzi ancora di più, del sacrario Rodolfo Graziani, 130.000 euro spesi a file, provincia di Roma, 1.500 abitanti, 130.000 euro. E vorrei sentire un ascoltatore che dà ragione al sindaco, mi piacerebbe proprio stasera, 800 24 00 24. Adesso andiamo a chi è in linea già da un po' e ci aspetta Alessandro D'Alecco. Buonasera.
Buonasera.
Prego.
Non è proprio Lecco, è Lecce.
Hanno scritto Lecco, ogni tanto si sbaglia. D'Alecce, Alessandro D'Alecce. Prego.
Io chiamo per il discorso dell'Ilva, anche se devo spezzare una lancia a favore del sindaco di Affile, perché perlomeno ha dato quei soldi per fare un parco.
Sì.
A prescindere da chi l'ha intitolato, a chi ha dedicato questo parco.
Abbiamo trovato un altro estimatore di Rodolfo Graziani.
No, estimatore del parco.
Sa, il, parco, sì, il parco è un conto, il sacrario è un altro.
Vabbè, il sacrario ne ha approfittato per un'idea personale, però perlomeno ha fatto un parco. Giù da noi è difficile che faccia anche i parchi, quindi tra parentesi.
Vabbè, Alessandro,
prego.
Voleva parlare di cosa?
Sì, dell'Ilva. Volevo, ecco, sono pienamente d'accordo con quanto detto poco fa dal ragazzo di Taranto. Il problema, premessa, lavoriamo per vivere, non viviamo per lavorare, per cui è importantissimo il discorso della salute. Io inviterei il ministro Clini, Balducci, Catricalà a venire a vivere a Rione Tamburi, loro, le loro famiglie, vivere per anni fin quando non si risolve il problema. Il Rione Tamburi, così come tutta la zona intorno all'Ilva di Taranto, non ha colore, gli alberi non sono verdi, le strade non sono grigie, è tutto rosso, di polvere rossa. Quindi vivere lì vuol dire essere consapevoli di quello a cui ti va incontro. Quindi venite lì, vivete lì.
Arriveranno, guarda, il 17 arrivano Passera e Clini.
Sì, ma vengono per un'ora, devono rimanere a vivere lì. Il problema non è solo Taranto, il problema è tutta l'area ionica. Io ho visto morire decine, centinaia di persone negli ultimi 20 anni, parenti, amici, conoscenti, centinaia e centinaia, anche nelle Cese. Questo cosa vuol dire? Che il vento, la diossina, la porta in giro, non rimane a Taranto e a Rione Tamburi, che già sono abbastanza condannati a questo.
Quindi lei dice bisognerebbe chiudere, come diceva l'altro ascoltatore di quel comitato.
Trovare una soluzione. Finalmente, dopo 50 anni, si è svegliato un giudice. Finalmente.
Sì, questo l'ho detto anch'io, adesso, perché se non era per quella sentenza lì non succedeva niente assolutamente, nonostante gli studi, le ricerche, i dati epidemiologici, andava avanti tutto così come prima.
Non interessa nulla a nessuno, soltanto ai morti che piangono e non sanno perché, o meglio, si sa, ma è il segreto di Pulcinella. Allora i politici hanno perso un'altra occasione per stare zitti, perché tanto non hanno mai risolto niente e non risolveranno neanche questa cosa. I politici sono coloro che negli ultimi anni, visto che prima ha mandato in onda l'intervista di quella sedicente, come si chiama, politica, l'intervista della Santanchè.
Sì.
Ecco, lasciamo perdere.
Non so, l'ha citata lei.
Il suo governo recentemente ha autorizzato, io adesso non ho riferimenti normativi.
30 secondi perché dobbiamo chiudere, dobbiamo dare la linea al giornale radio. Vada.
Il suo governo ha autorizzato l'aumento di emissioni di diossina proprio all'Ilva di Taranto. Nessuno lo dice.
Il governo di chi?
Di Berlusconi, negli ultimi anni.
Se va indietro, sa quante autorizzazioni ci sono state? Perfetto. Oltre quella, no? Ma non per dire che quella vale meno, ma perché purtroppo è un problema davvero di inattività da parte della classe politica. E ripeto, se non era per questa sentenza della magistratura, che adesso molti criticano, avranno anche loro ragioni, però non sarebbe successo assolutamente nulla. Grazie Alessandro. 800 24 00 24, più tardi dopo il giornale radio.
La Zanzara.
Ben ritrovati cari ascoltatori, 800 24 00 24, il numero verde per chiamarci in diretta. Tra poco riprendiamo subito, poi leggiamo anche la raffica di messaggi SMS al 349 238 6666 che sono arrivati sul quasi tutti contro il sindaco Viri di Affile, provincia di Roma, per il sacrario contestato a Rodolfo Graziani. Adesso titoli TG3.
A giudizio il maggiordomo del Papa, accusato di aver trafugato carte riservate. A casa sua un assegno del pontefice. A processo anche un tecnico informatico. Il governo ricorrerà alla Consulta contro le decisioni del GIP di chiudere lo stabilimento Ilva. Nubi su Taranto, divisa tra difesa del lavoro e tutela della salute. Debito pubblico inarrestabile. A giugno nuovo record, si avvicina a quota 2.000 miliardi, ma va bene l'asta dei bot e cala lo spread. Un patto per il rigore, lo propone Casini per il dopo Monti. Il PDL lo attacca a propositi incompatibili con l'alleanza tra centro e sinistra. Un marchio tedesco di distribuzione cancella gli accordi sindacali e i lavoratori scrivono alla Merkel: non si alimenti lo spirito antitedesco. Le immagini dal satellite Cryosat 2 rivelano che il ghiaccio artico si scioglie rapidamente per l'effetto serra verso un polo nord fatto solo d'acqua. E l'Italia chiude i giochi di Londra con 28 medaglie. Vince dove prevale lo spirito di squadra e in sport di nicchia. L'appuntamento comunque è a Rio nel 2016.
Non si può sentire, per favore, ma apologia di fascismo non è reato, scrive un ascoltatore che non si firma. Il criminale fascista cui è stato indegnamente assegnato un sacrario mi fa vergognare di essere italiano. I fascisti che ancora esistono, come il ridicolo personaggio che state intervistando, dimostrano l'immaturità di un paese analfabeta storicamente e orgoglioso di esserlo. Che amarezza. Poi ancora, questo dice, sì, anche la Recoaro ha gasato l'acqua. Il generale Graziani, viva il camerata Graziani. Questa la dice lunga, lunga, lunga su certi personaggi che ci sono ancora in giro. Il sindaco si arrampica sugli specchi, ci dica dove si trova questo paese, cercheremo di starne lontani, dice un altro ascoltatore. Si tratta di Affile, in provincia di Roma. Poi, buonasera, questo sindaco è proprio bravo ad arrampicarsi sugli specchi. Io andrò a vedere il sacrario, dice Paolo da Brescia. Cos'altro ancora? La colpa non è del sindaco fascista, ma della regione che ha finanziato. Direi che è colpa di tutti, responsabilità quantomeno. Vabbè, ce ne sono altri, 349-238-6666. Ma adesso riprendiamo con i vostri interventi in diretta. Marcello che ci chiama da Roma, buonasera.
Buonasera. Senta, io sono appassionato di matematica, allora volevo fare questo ragionamento, fermo restato che ogni vita umana è sacra, per carità, però cercando su Wikipedia il tumore al polmone in Europa è 60 persone su 100.000, normalmente, il 15% di aumento significano 9 persone in più, cioè a Taranto su 200.000 abitanti invece che 120 ora ce l'hanno in 138, allora io dico, secondo me questa differenza, se noi andiamo a vedere, probabilmente c'è più differenza fra un abitante del Cervino e un abitante di Milano, tanto per dirne una.
No, non ho capito, cioè, cosa c'entra adesso il Cervino, dopo che ha fatto questa cifra, questo conto, un po' macabro, però insomma.
È macabro, lo so, però se andiamo a fare dei conti, sì? Secondo me questo 15% c'è più differenza fra la media dei tumori sul Cervino, sul Gran Sasso, che il centro di Milano, il centro di Roma, e la media tra una città normale e Taranto. Questo è quello che volevo dire.
Ripeto, non ho capito, io non ho capito, non ho capito, ma nessuno vive sul Cervino, però, cioè non ho capito.
Come no? Gente vive per tutto. Quando si dice una media, è proprio perché è una media. Se 60 persone su 100.000 hanno il tumore in Europa, significa che ci sono delle zone dove ci sarà qualcuno che ce n'ha 70, 80, di principale, qualcuno dove ci saranno 40, 30 o 50. Allora io dico, se noi andiamo a prendere mediamente uno che abita sul Monte Bianco e uno che abita a Milano, ci sarà molta più differenza lì che fra uno che abita a Milano.
Sì, ma questo confronto, mi scusi, io adesso non mi intendo di statistiche, però mi sembra un confronto che non serve a nulla. Scusi, cosa c'entra? Noi stiamo confrontando Taranto con la media nazionale. Cioè,
se non interessa il discorso del Cervino Milano, va bene.
Non è che non mi interessa, non ho capito che paragone è, perché se mi fa finire le spiego perché non ho capito, perché noi paragoniamo Taranto, dove c'è l'Ilva, con la media nazionale, dove ci sono altre cose.
Allora posso
Adesso allora, cosa c'entra?
La media nazionale, quando lei dice che Taranto c'ha un aumento del 15%, significa che la media nazionale è 100 e che c'è Taranto c'ha 115, è d'accordo con me?
Sì.
Ok, allora quando si dice la media è 100, si vuol dire che ci sono dei posti dove è 80 e dei posti dove è 120, normalmente nella media, senza fabbriche, senza nulla, non so se mi spiego, perché è una questione proprio statistica, se lei lancia dei sassolini in aria, non è che vanno a finire tutti a distanza di 10 centimetri.
No, ecco, credo che lei si sbagli, perché credo che lei si sbagli, perché un 15% di oscillazione non è 98 e 102, ma è 15, ha capito? 115 è tanto, cioè se no non ci sarebbe tutta questa questione qua, ci sarebbero i morti d'amianto, non ci sarebbe nulla, mi scusi, e cosa ci vuole di più?
Il problema è che sono numeri molto piccoli, cioè Taranto ha 200.000 abitanti, cioè mediamente 120 persone hanno un tumore al polmone ogni anno, mediamente, secondo le statistiche, 120 su 200.000, lei capisce che basta che un autobus va in un burrone, sono morte 20 persone in più, allora quello che bisogna tenere conto in queste statistiche è anche l'ordine di grandezza, 120 persone su 200.000 abitanti, quando le hanno aumento del 15% sono 18 persone in più, lei capisce che 18 persone in più può essere anche uno che si è fumato un pacchetto di sigarette, possono essere mille le cause. Comunque 18 persone in più è veramente poca roba. Secondo me, ripeto, è macabro fare questi conti, però quando si dice 15% in più sembra tantissimo, quando uno va a vedere il 15% di 60 su 100.000 è uno 0,1.
Glielo vado a spiegare ai familiari di quelli che se lo sono preso.
Ma per carità, ma io l'ho premesso, per carità, ogni vita è sacra, però...
ma io non ho capito alla fine di questo ragionamento, di questo macabro conto che lei fa, cosa, dove vuole arrivare, a dire che cosa?
Io
che questi numeri non servono a nulla?
No, io voglio dire che se andiamo a vedere, guardi, le faccio un altro esempio che è collegabile a questo.
No, ma quando non faccia esempi, dice... faccia un'affermazione di carattere generale, dopo che ha fatto un esempio.
Una affermazione di carattere generale, che purtroppo nella vita si muore anche. Trovare e andare a cercare che le cause sono legate a una fabbrica specifica su un
cioè, lei, va bene, ho capito, lei è un negazionista.
Per un tumore per le sigarette.
Sì, sì, ho capito, lei è un negazionista. Nega che all'Ilva di Taranto si muoia per l'impianto, per tumore.
No,
lei
ammeto,
si mette due begli occhiali neri di fronte agli occhi e dice no, tanto si muore anche per l'autobus, si muore per tutto.
No, non è vero, io le sto dicendo
è questo
cosa,
appena detto, guardi, hanno sentito tutti.
A Milano o a Roma ci sono più tumori che sul Cervino o sul Grandasso, a Milano o Roma. Allora sto dicendo, a Taranto forse ci sarà qualcosina in più di Milano, però non è uno scarto così tale, così grande da giustificare.
Va bene, grazie. È chiaro quello che lei vuol dire. Io penso che sia un ragionamento anche soprattutto fuorviante e che non porta da nessuna parte, però insomma lei è libero di pensarla così. Dove andiamo? Antonio da Torino, buonasera.
No, guardi, chiamo da Taranto.
Antonio, ma stasera non ne azzeccano una in redazione.
Sì, chiamo da Taranto.
Prima Lecco, Lecce, adesso Torino-Taranto. Antonio da Taranto.
Sì, senta, io sono direttamente coinvolto nella vicenda perché... Sì. Lavoro in una ditta dell'indotto dello stabilimento Ilva.
Sì.
E vorrei contraddire un po' i radioascoltatori che avevano chiamato da Taranto e dalla provincia, in quanto i numeri non sono quelli che sono stati detti. Il radioascoltatore che diceva che l'ha studiato l'Ilva,
sì.
Però studiarla è diverso che viverla.
Sì.
E io le posso dire che ho 44 anni e ci lavoro da 23 anni nello stabilimento.
Sì, ma quali sono i numeri che lei vuole, diciamo, controvertire? Perché adesso non ci ricordiamo più. Sì.
I cittadini di Taranto che ci lavorano nell'Ilva sono 1.500.
Ah, sì, sì, questo no, sono 12.000.
È vero,
sì.
Perché nello stabilimento ci lavorano 20.000 persone, di cui sicuramente non tutti i 20.000 sono della città di Taranto, ma anche della provincia e delle zone limitrofe, a Taranto, alle varie borgate, i vari quartieri.
Sì, no, quell'ascoltatore lì si riferiva anche lì con un conteggio un po'...
Sì,
un po' brutto, secondo me, ai tarantini, diciamo, sono solo 1.500
vero,
i tarantini.
Guardi,
come se no, ascolti, mi faccia parlare, perché adesso stasera gli ascoltatori sono tutti inferociti, stiamo calmi. Stava dicendo quell'ascoltatore che sono 1.500 i tarantini che lavorano all'Ilva e gli altri vengono da fuori.
Non è vero.
E io aggiungo, ma anche se fosse vero, ma chi se ne frega, perché uno che viene da fuori conta meno di uno che viene da dentro, insomma, ecco.
No, infatti,
quindi questo è un argomento sbagliato e non c'entra nulla.
Se noi consideriamo 20.000 persone con un minimo di 3 a famiglia, sono 60.000 persone che ci vivono. Allora io che sono direttamente coinvolto, anche io ho avuto dei lutti in famiglia, un nonno, 3 zii, quindi anche io che ho famiglia e io che direttamente ci lavoro, sono interessato che la cosa si migliori l'ambiente, ma perché non mantenere anche i posti di lavoro e solo la salute e l'ambiente? Perché non si può fare? Lo si fa nelle altre nazioni dove gli stabilimenti sono ecocompatibili, in Germania, in Austria, perché qui a Taranto, in Italia, non si può rendere ecocompatibile lo stabilimento e dare la possibilità di lavorare a tessuto? Perché poi non sono solo i lavoratori, sono i negozianti che vendono ai dipendenti dell'Ilva, i camionisti che ci vengono, che dico il tessuto. Perché si deve sempre rompere tutto e non mantenere le compatibilità dello stabilimento e la salute.
Vabbè, Antonio, quello di cui si sta parlando adesso è proprio questo, cioè di conciliare queste due cose. Il problema è che conciliare è una bella parola, però se non si fa nulla per migliorare la qualità della produzione dell'impianto Ilva, non si concilia un bel nulla, cioè si va avanti come prima, con l'occupazione ma anche con i malati. E quindi di lì poi tutto quello che ne è venuto dopo, la sentenza della magistratura, la necessità di intervenire, eccetera. Va bene? Allora, Stefano da Roma, buonasera.
Buonasera.
Sì.
Buonasera.
Prego.
Allora volevo spezzare una lancia a favore del sindaco di Assile.
Prego. Spezzi pure. Si faccia del male da solo.
È una cosa ben fatta. E sì. Penso che mentre al contrario sia stata mal fatta la sua intervista, perché lei ha fatto veramente della demagogia da bar o da supermercato. Il sindaco credo che abbia spiegato delle ragioni molto chiare. C'è stata una sentenza della magistratura, il generale Graziani non è stato condannato per crimini di guerra e quindi io penso che sia assolutamente lecito che un concittadino che in ogni caso ha avuto un ruolo importante nella storia di questo paese venga ricordato, punto.
Sì, il fatto che abbia fatto i campi di concentramento in Libia, che abbia gasato gli eritrei.
No, guardi, questo non veramente è una demagogia di basso profilo.
Perché è una demagogia? Guardi che sono fatti.
Essendo un soldato, perché gli è stato ordinato.
Sì, certo, è stato ordinato a tutti di fare tutto. Però uno che ha aderito al manifesto razzista è già un indizio. Uno che ha fatto i campi di concentramento in Libia, e siamo a due indizi. Uno che ha eseguito senza battere ciglio l'ordine di gasare gli eritrei, e siamo a tre. Insomma, cominciano a essere un po' troppi indizi per far sì che questo si tratti di una bella persona. Aggiungo che non ce n'era proprio bisogno di spendere 130.000 euro per questo. Si potevano spendere per un parco e dedicarlo a Gandhi. Grazie Stefano, grazie. Io il suo intervento non lo so cosa vuol dire. Adesso sta accusando me di che cosa, scusi? Di basso profilo? Perché?
Una radio che dovrebbe avere un profilo istituzionale un po' più alto, perché la radio di Confindustria alla quale io sono iscritto, cioè poi a fare quell'intervista, ma veramente resta senza parole, perché va bene l'accertamento della verità, ma se quella verità è passata per una sentenza di un giudice e quel giudice ha decretato che Giordi e Graziani sono stati andati a Badoglio, io penso che non si possa più sempre mettere in discussione tutto. Questo è il principio, per alimentare una contrapposizione che dopo 60 anni non ha più senso.
Ma guarda, la contrapposizione la alimenta il sindaco con quell'iniziativa, la contrapposizione, perché è lui che ha preso questa iniziativa di cui non si sentiva francamente il bisogno. Questo è il mio punto di vista. Poi lei parla di basso profilo, non so perché ho espresso il mio punto di vista. Forse questo può dar fastidio a uno che ragiona come lei, non lo so.
Liberale, cioè che accetta le idee.
E allora deve accettare anche che io abbia fatto delle domande al sindaco. Il sindaco ha risposto, secondo me, poco, ma ha tentato di dare delle risposte. Dal suo punto di vista, non ho capito dove sta il basso profilo della mia intervista.
Ma il basso profilo è che le domande vanno bene se accertano la verità, se sono insinuazioni, secondo me non è giornalismo.
Ma quali insinuazioni? Ma quali insinuazioni? Scusi, quali insinuazioni? Dove sta? Quali sono le insinuazioni?
Che hanno, come dire, accompagnato il sindaco. Comunque a fine lei ha detto che non interessava a nessuno.
Si risenta anche come il sindaco, si deve risentire però anche come il sindaco non ha risposto alle domande. Ed è lì che poi nasce anche il mio atteggiamento, scusi, perché io gli ho fatto un sacco di domande, lui praticamente non ha risposto a niente.
Mi sembra, perché mi ha citato più volte delle sentenze della magistratura.
No, solo la sentenza ha citato, solo quella, perché andava a suo favore, a sostegno di questa tesi, ma tutto il resto, il manifesto razzista ha detto: bah sì, qualcuno può commettere un errore. Insomma.
Ma io le posso chiedere una cosa? Mi consente?
Tutto quello che vuole.
Allora, ci sono intellettuali di centro e di sinistra che hanno firmato lo stesso manifesto. Allora, o si stabilisce il principio che stabilire quel manifesto vuol dire non avere, aver firmato quel manifesto vuol dire non aver cittadinanza in questo paese, che a quel punto è un principio, oppure non è che si può dire che Scalfari è un santo e Graziani è un demonio, perché
non mi risulta che ci siano santuari e sacrari per Scalfari, è ancora vivo, per cui forse questo è il motivo, appunto. Poi vedremo se ce ne saranno, ripeto, con soldi pubblici 130.000 euro, perché poi questo è l'ultimo argomento, però è quello più importante. Grazie Stefano.
Noi siamo i giovani più giovani, siamo l'esercito del surf. Noi siamo giovani.
Wow. Buonasera Giorgio Silli, uno dei dei formattatori, e questo è un lapsus, del PDL, i giovani che vogliono formattare il partito, prendendo a prestito in parte l'espressione rottamatori, che invece è di Renzi e del PD. Senta Silli, voi nel fine settimana, lei tra l'altro è anche assessore a Prato, quindi un amministratore locale, avete emesso le pagelle ai dirigenti, alcuni dirigenti del PDL. Oggi sui giornali ci sono un po' di reazioni, chi più chi meno, insomma un po' risentiti, no? Dalla Russa, la Prestigiacomo e altri. Le avete suonate un po' a tutti, a parte a Berlusconi, a cui continuate a dare 10. Io però non ho capito, voi volete rinnovare, però in questo momento per voi Berlusconi resta il candidato ideale, oppure vorreste le primarie, aprire il partito, eccetera, eccetera?
Come dire, le primarie, innanzitutto voi avete aperto adesso con una canzone, credo sia Catherine Spacca, no? Noi siamo i giovani, l'esercito del surf, quindi anche voi la prendete goliardicamente.
Sì, certo.
Queste pagelle sono pagelle che vogliono pungolare e chiaramente attirare l'attenzione. È una goliardata estiva, insomma, se qualcuno se ne è risentito.
Adesso anzi sentiamo anche qualche passaggio, perché alcune sono gustose, per esempio.
Ma certo, ma per l'amor di Dio, ma guardi, io sono un goliardo, ho fatto goliardia tutta la vita, insomma, e la goliardia nel 90% dei casi è di destra, è chi è di sinistra che non sa ridere. Insomma, alcune reazioni io le avrei attribuite più che altro a personaggi come Fassino o come D'Alema. Non
invece la
Russa,
che normalmente è uno che sembra che se la rida, però stavolta non l'ha presa bene.
Forse abbiamo toccato il vivo, insomma.
D'altra parte, anche se solo per pungolare, però siete riusciti a pungolare. Leggiamo per esempio Alfano, un pezzettino, dice: doveva inaugurare il partito degli onesti e onestamente nulla è cambiato. Soprattutto doveva vincere le elezioni amministrative, invece ha perso anche ad Agrigento, cioè a casa sua, ha pure chiesto le dimissioni della Minetti e lei lo ha ignorato, spassandosela in Sardegna da consigliere regionale in carica, rimandato, voto 4,5.
Allora 4,5 è la media, Alfano ha preso 7 per le idee, perché Alfano è sicuramente, continua a essere in cuor nostro, la punta del rinnovamento. Noi nella nostra convention di Pavia, dove abbiamo lanciato un po' il nostro decalogo, Alfano è venuto inaspettatamente, ci ha fatto l'onore della sua presenza e aveva preso degli impegni molto chiari, aveva detto che avremmo potuto partecipare dall'interno al rinnovamento del partito, aveva promesso le primarie senza se e senza ma. E quindi non è che noi, come dire, adesso respingiamo Alfano,
dei fatti dite non
è sempre l'Alfano di 3 mesi fa, e le dirò di più, magari Alfano adesso fosse il candidato.
Ma allora perché secondo dal suo punto di vista non è così? Perché? Che è successo?
Sostanzialmente delle dinamiche interne del nostro partito stroncano le gambe a ogni tentativo di immettere della meritocrazia. Ci sono dei personaggi che ancora oggi sono uomini che portano voti, che portano acqua al mulino del partito, uomini di popolo, uomini di governo, veri liberali, e ci sono dei personaggi che siedono in Parlamento a gozzovigliare sostanzialmente, gente che nessuno sa neppure chi sono. E glielo dice un amministratore locale,
cioè i famosi eletti nelle liste bloccate, no? Cioè quelli che sono stati inseriti e che poi non si sono neanche conquistati l'elezione.
Certo, ma glielo sta dicendo, io ho 35 anni, faccio l'assessore all'immigrazione a Prato, è che mi ci hanno messo a caso, io sono stato eletto con il maggior numero di preferenze in tutta la Toscana, nonostante questo ci troviamo a combattere. Ma guardi, io sono ancora nella
mia città. Ma tra questi che gozzovigliano, però non credo che possa inserire la Russa, e quale i voti se li conquista sul campo, in genere, credo sia stato anche capo.
Io però, le ho fatto una panoramica del partito, che, insomma,
ho capito, però gli avete dato gli avete dato 3 in pagella, adesso la leggo, perché qui più che leggerla l'importante è il discorso di attribuite un po' alla disfatta anche a Milano, nel nord, perché in effetti poi il PDL è andato...
La cartina al tornasole sono le città dove si abita.
3 gli avete data alla Russa, è uno dei quelli che bocciate con maggiore nettezza. Si dovrebbe fare da parte, non dovrebbe più ricandidarsi secondo voi, per esempio?
Guardi, noi abbiamo proposto porta di meritocrazia, noi abbiamo proposto le primarie. Si facciano le primarie anche per i listini bloccati e sarà il popolo a decidere chi entra in questi listini e chi non entra. Eventualmente abbiamo detto le preferenze per qualsiasi livello elettorale o istituzionale, Beh, se mi si continua a dire si cambia la legge elettorale, se ne parla da 6 mesi e ancora niente. Se mi si promettono le primarie e le primarie non mi si fanno fare, beh, è chiaro che da parte nostra, mali estremi, estremi rimedi, cioè cerchiamo un dialogo nel partito pungolando e cercando di attirare l'attenzione.
Bocciata anche Gasparri,
noi,
sì.
Non siamo noi a dire che il partito non va, è stato il popolo.
Sì.
Noi abbiamo perso i 2/3 del voto e tutti vogliamo bene al partito, noi come lo stesso La Russa, credo. Quindi è necessaria una forte riflessione all'interno del partito. Questo è.
Per esempio anche su Cicchito dice se la pagella voto 5,5, se il PDL alla Camera è passato a 277 membri e gli attuali 209, una responsabilità ce l'avrà pure lui o no, dite voi giustamente.
Guardi, fare il capogruppo, soprattutto di maggioranza, è cosa molto molto difficile. È un lavoro continuo di tessitura, di ricucitura, di unione e in un momento come questo si vede l'uomo in viso. Beh, Cicchito tanto di cappello, ha un passato politico invidiabile, scrive tutti i suoi libri, quindi è una persona che indubbiamente può portare acqua al PDL, però anche lui è giusto che si faccia un esame di coscienza e che si metta in gioco, secondo me.
E poi bocciate pure alcuni dei volti insomma, che sembravano raccogliere consenso nell'ambito del centrodestra, del PDL, come la Carfagna, la Prestigiacomo e poi la Brambilla. La Brambilla proprio mi sembra che la stroncate 3.
Beh, ma vede, allora, un partito non è fatto solo di voti. Un partito è fatto da un mix di ingredienti. C'è chi porta saperi esperti, c'è chi attrae voti con la propria immagine mediatica, c'è chi porta voti reali sul territorio. Beh, purtroppo una come la Brambilla... dai tempi dei club della libertà sostanzialmente ha scaricato tutti i circoli dei club della libertà sul territorio e il popolo si arrabbia, l'elettore se ne va quando non è più coinvolto. È una ex ministra, per quanto io possa essere amante degli animali, che mi parla solo ed esclusivamente di quadrupedi ultimamente, insomma io credo che anche lei abbia bisogno di fare un'analisi di coscienza.
Ma ecco, come la Brambilla, no, secondo lei, perché è entrata? Perché l'ha voluta Berlusconi, perché pensava che prendesse voti, come dice lei, nel gioco delle parti, perché aveva una bella immagine? C'è stato un errore che è stato commesso da qualche
Berlusconi,
parte?
Berlusconi credo si sia ravveduto e stia ricercando una sorta di verginità all'interno del partito. La Brambilla appartiene a quella fase in cui tutto era permesso perché effettivamente il PDL volava grazie a Berlusconi. Questo è lo stesso Verdini, diceva i voti gli porta Berlusconi e le ricordo che Verdini è coordinatore di Forza Italia Toscana, quindi io lo conosco molto bene.
Sì.
La Brambilla sicuramente è stata cooptata in quel momento.
Ma secondo voi bisogna andare anche a discapito dei voti per ricercare questa meritocrazia? Cioè se ci sono personaggi che portano voti, però sono discutibili per le cose che voi dite, per esempio in queste pagelle, cosa dovrebbe fare Berlusconi? Dovrebbe comunque lasciarli fuori per promuovere un partito diverso, migliore?
No, ma guardi che noi la condizio sine qua non per quanto riguarda la politica dei formattatori è la meritocrazia.
Ma portare voti non è un merito?
L'investimento da parte del popolo con le primarie o con le preferenze, questo è chiaro. Quindi è ovvio che se tutti si rimettono al giudizio del popolo e degli elettori, saranno gli elettori a decidere. Io francamente non credo che la povera, perché adesso la chiamo povera, Minetti, se si presentasse, potrebbe rientrare in Consiglio regionale in Lombardia, perché gli elettori non la voterebbero. E allo stesso modo non credo che voterebbero la Brambilla, poi probabilmente mi sbaglio. Guardi, le faccio un esempio. Nella vecchia, io sono un amante della storia della politica, avrò letto non so quante biografie su Andreotti piuttosto che su Malagodi, eccetera. Nella vecchia Democrazia Cristiana c'era tutto e il contrario di tutto, ma alla fine erano gli elettori. Lo stesso Andreotti curava personalmente il proprio collegio elettorale, perché comunque aveva il timore di non avere il numero di voti di preferenza sufficiente per tornare in Parlamento. Quindi non si può andare in Parlamento a dispetto dei santi, non si può andare in Parlamento e poi non rispondere più neanche al telefono, perché il popolo oggi ha dei problemi. Noi parliamo di primarie sui giornali, parliamo della Minetti, parliamo di Corona, parliamo della Santanchè, ma cosa gliene interessa alla gente di questo? Io non sono in vacanza, sono nella mia città, perché metà dei miei cittadini non si possono permettere di andare in vacanza. Il 15 di agosto l'amministrazione comunale fa quello che può, perché anche noi soldi non ne abbiamo, regala il cocomero, l'anguria a tutti quanti in una festa di piazza e io rimango accanto ai miei cittadini. Non sono come Fini in vacanza a spese dello Stato con una squadra di calcio di poliziotti di scorta.
Senta, vabbè, ci sarebbero tante altre pagelle simpatiche, certo. Vabbè, insomma, Gasparri poco televisivo ma appassionale, perché Gasparri poco televisivo? È sempre...
È poco televisivo Gasparri, però lo vede che glielo dico col sorriso sulle labbra, cioè Gasparri è una persona che comunque sia, a me non dispiace, Gasparri è uno che si è fatto il mazzo sul campo, è uno che ha fatto militanza, io vengo da Forza Italia, lui da Alleanza Nazionale, ma sicuramente Gasparri è una persona che riuscirebbe ad essere rieletta senza problemi, ma tanti altri no.
Senta, sulla Sicilia, lei è toscano, però insomma qua si parla anche di politica nazionale, adesso c'è la candidatura di Miccichè, che è un altro esponente, adesso fa parte non più del PDL, però insomma pare che abbia chiesto l'avallo alla sua candidatura in Sicilia a Berlusconi, lui dice che questo avallo c'è, è un politico da dunque almeno dal 94, quando è stato già sottosegretario del primo governo Berlusconi, quindi su di lui che giudizio dà? Tra l'altro poi fra poco lo dovremmo sentire.
Ma sicuramente è una degna persona, amici, che comunque ha fatto la storia della nostra seconda repubblica in un modo o nell'altro. Non le nascondo che io avrei fatto salti di gioia qualora mi avessero detto si fanno le primarie in Sicilia.
Perché cioè a voi piacciono le primarie, Alfano... insomma vorreste fare, ecco, Alfano proprio governatore, lei dice vi sarebbe piaciuto.
Ma perché questo? Anche perché il partito è blindato, cioè se non si dà, vede, io posso la prossima volta raddoppiare le mie preferenze e tutti i voti del PDL prendere nella mia città, per assurdo, le faccio un esempio per assurdo, ma nonostante questo tutto ciò che riguarda il partito a livello nazionale è blindato, perché le candidature si decidono in una stanza, perché i cittadini, anche se vogliono Tizio, devono ingoiare per forza Caio, perché in lista c'è Caio, e quindi è chiaro che perlomeno una parvenza di democrazia interna o quantomeno di rinnovamento ci vuole, ma va di bene, per rinnovamento non si intende il giovanilismo, Renzi parla di giovani, noi non parliamo di giovani, noi parliamo di rinnovamento, perché non è scritto da nessuna parte che un giovane è più bravo di un vecchio o viceversa. Però il popolo italiano è stanco di vedere, sarà stanco di vedere anche alle prossime elezioni il solito gioco delle tre carte, cioè Casini, Bersani, Berlusconi, Di Pietro, cioè, capisce che non si va da nessuna parte, un po' di speranza a chi ha la mia età e vuole farsi una famiglia e vuole lavorare per fare dei figli, e caspita, dobbiamo dargliela.
Ma e quindi alla conclusione di questo ragionamento qual è? Cioè cosa fate voi per prendere lo spazio che giustamente dite, fra l'altro gli arrivano i complimenti di un ascoltatore, Piero, che dice complimenti a questo signore da uno di sinistra, insomma, vede, quindi raccoglie consensi. Cosa fate? Cioè, alla fine di tutto questo, se Berlusconi deciderà di ricandidarsi, quindi stop alle primarie, stop a una parte almeno di questi ragionamenti che lei stava facendo, se si ricandidano le solite noti, voi continuate a star lì a far finta di nulla o fate qualcosa?
Le rispondo con un proverbio della nonna: non si va in paradiso a dispetto dei santi. Allora, delle due l'una, o usciamo dal partito, d'accordo? Ma questo non lo vogliamo, perché perlomeno io amo il mio partito e tutti i formattatori anche. Oppure cerchiamo di cambiarlo dall'interno. Vede, queste pagelle saranno state un po' irriverenti, oppure saranno state un po' troppo pungolanti, però quantomeno hanno attirato l'attenzione. Certo. La riflessione va fatta. Dice, perché avete dato 10 a Berlusconi quando voi due mesi fa dicevate il contrario? Noi due mesi fa abbiamo detto che Berlusconi è nei nostri cuori e sicuramente è un uomo che entrerà nella storia, ma da solo non è più sufficiente, sebbene sia necessario. Adesso che Berlusconi di fatto ha stroncato le gambe, perché dice primari non se ne fa più, mi ricandido io, gliel'ho detto prima, delle due l'una, o
dice che glielo
partito,
chiedono, dice che ci sono molti che glielo chiedono, secondo lei è vero?
Ma gli abbiamo 10, gli abbiamo dato 10 per questo, perché noi un grande dissenso sui giornali non l'abbiamo sentito, che tutti fanno i fenomeni a parole e poi quando c'è da andare sui giornali nessuno va. E allora, al di là di tutto, Berlusconi ha dimostrato per l'ennesima volta di essere il più forte.
Ma lei glielo chiederebbe a Berlusconi di ricandidarsi o gliel'ha già chiesto o no? Questo
noi
non ho capito alla fine.
Abbiamo detto sui giornali, sì, mi ricordo quando anche sul TG1 la sera stessa, sì, bene Berlusconi, ben venga, ma si facciano le primarie, sia il popolo a investirlo. E a quel punto...
Quindi diciamo non è più un'investitura come è stata in passato, sicura, al 100%,
beh,
una fiducia...
Ma di che cosa ha paura Berlusconi? Ha paura di... No, non credo proprio, assolutamente. Questa è stata una nostra proposta perché insieme alle primarie, per chi si candida a governare il paese, ci siano anche le primarie per chi si candida a giocare in squadra.
Quindi diciamo la candidatura così nuda e cruda di Berlusconi, ovviamente questo da sola non vi soddisfa. Cioè voi dite attraverso le primarie per verificare con altri candidati chi...
ma poi è chiaro che saremo al fianco del partito, questo è fondamentale.
Ma lei ce lo vede però Alfano che si candida contro Berlusconi?
No, allora... ma non ce lo vede neanche Berlusconi stesso o Alfano stesso una candidatura di questo tipo. E probabilmente se Berlusconi si fosse candidato, nessun altro avrebbe detto mi candido contro di te.
E allora che primarie allora... sarebbero state però?
No, ma vede, la politica è una cosa strana. Allora sarebbe stato legittimato al 100%. Con questo, ribadisco, gli abbiamo dato 10 a Berlusconi. La stima verso Berlusconi c'è, non può mancare, questo è chiaro. Saremmo stati più felici se ci fosse stata una parvenza di rinnovamento anche nel metodo, non solo nella sostanza. Questo è il succo della questione. Poi ci sono persone all'interno dell'ex governo o nell'attuale partito sicuramente degne di nota, perché poi è chiaro che fa scalpore la pagella negativa, quella positiva.
Però vedi, sì, in Toscana quando uno dice ci ha preso 10 vuol dire che non ha fatto una bella figura, no? Mi pare, come detto, sono toscano anch'io, si dice così.
Cioè, in che senso? Ah vabbè, che c'entra?
Ci ha preso 10, no, se stavo scherzando.
L'abbiamo giustificata, questo sì, è chiaro, no? Questa l'abbiamo giustificato sotto il perché.
Però mi perdoni, ma la vostra alla fine è un po' una sfumatura, perché lei dice se si fosse candidato alle primarie non avrebbe corso nessuno con lui, però sarebbe sempre lui, ma si sarebbe legittimato di più, certo, che non passando attraverso le primarie. Però le primarie o si fanno e ci si candida e si corre, oppure farle ma investendo un unico candidato è un po'...
Ma che c'entra? No, le primarie si aprono, chiunque si può candidare, se nessuno si candida l'unico candidato viene legittimato. Poi magari avremmo potuto anche noi formatori presentare una lista, per assurdo. La politica, quando siamo in democrazia, e in Italia, e viva Dio siamo in democrazia, è fatta dal voto, sia del popolo, sia dei consigli, sia del Parlamento. È un po' come quello che ho sentito prima del sindaco che intesta il sacrario a Graziani.
Che ne pensa?
Che ne penso? Ne penso che, francamente, io non penso bene, però il sindaco non è che è un pazzo che si è svegliato la mattina, il sindaco ha un consiglio comunale che lo legittima a governare, e se il consiglio comunale, che comunque credo sia formato in un paese piccolo in quel modo da 20 o 30 consiglieri, non si esprime in maniera contraria, il sindaco è legittimato. Poi può piacere o non piacere, ma questo è di fatto la realtà. Come dire Monti, non ci piace, però viene legittimato ogni giorno dal voto.
Sì, dal voto in Parlamento.
Che la democrazia è una cosa geniale, perché io ho un'arma che è il voto. La prossima volta non rendo il voto a quel sindaco piuttosto che a quel presidente, questo è chiaro. Poi ci sono stati anche altri ministri che hanno avuto la sufficienza ma ci hanno contestato lo stesso. Questo è un altro capitolo, insomma.
Vabbè, però insomma, di fronte ai tre che si sono beccati alcuni, già una sufficienza mi sembra buona. Grazie Giorgio Silli, buona serata.
A lei, buonasera, salve.
Allora, 19:52, 800-24-0024, da chi riprendiamo? Da Giuseppe, no, abbiamo già il prossimo ospite, no, non ce l'abbiamo, l'avete scritto stasera, andiamo così. Giuseppe da Pesaro, buonasera.
Buonasera, dottore, piacere di sentirla. Ho capito che è tornata la Democrazia Cristiana, quello è successo. Da Prato cominciano a parlare democristianese, vabbè, spigolature. Fini non è farà un causa libero perché la cancellieri e Manganelli hanno dato ragione a Fini. Graziani, io ho appena finito un mese fa di leggere un libro che lui ha scritto nel 1948, Difeso la patria. Ci ha guadagnato di più abbracciando Andreotti. Però io volevo parlare della Winjet. La Winjet è un problema grosso, che ha un'origine completamente diversa. Il salvataggio dell'Alitalia è stata la causa di tutti i mali. L'Alitalia aveva forti debiti nei confronti dell'Istituto San Paolo. Bonanni, il sindacalista abruzzese, aveva la Air One da piazzare, perché la Air One aveva un proprietario, ma Bonanni era il tutore della Air One, e Berlusconi aveva dei soldi da spendere. È stata salvata l'Italia invece di farla fallire, perché in Italia più nessuno fallisce. Ma che maniera di condurre le aziende questa? Se un'azienda è in perdita e porta sempre dei bilanci negativi, porti i libri in tribunale. Perché dobbiamo salvare l'Italia e non salvare qualcun altro? Allora adesso salviamo anche la Winjet, perché sicuramente i dipendenti della Winjet, oltre agli incazzati che sono agli aeroporti in questi giorni, pretenderanno un salvataggio anche loro. Ci sarà qualche sindacalista che vuole il salvataggio.
Insomma, è un ragionamento non privo di una certa coerenza.
Io credo di essere banale, non coerente, banale. La magistratura in questi giorni ha bloccato Taranto, mi dispiace, ma la FIMCISL e la UILM che fanno sciopero contro la magistratura mi sembra che facciano un'azione irriverente, oltre che anche antisindacale, tutto sommato, perché va a ritorcersi poi su una gestione che loro intendono fare dal punto di vista concordataria, adesso chiamiamola come vogliamo, ma sono degli strumenti che non bisogna più utilizzare, cioè bisogna essere molto più liberali, molto più coerenti, molto più corretti. Monti, mi auguro che Dio lo salvi ancora per altri 5 anni, dovrà insegnare l'educazione agli italiani, che gli italiani non hanno, non la vogliono avere, ma pian pianino dovranno averla. Una piccola chiosa e poi dopo finisco. Io ringrazio, perché sono tornato, grazie a lei, a riascoltare la Zanzara. Spero che nelle altre sfere di via Monterosa...
un ascoltatore che non la pensava come lei. Grazie, Giuseppe.
Ma cosa c'entra? Il mondo è bello
perché è vario, certo.
Però spero che in via Monterosa qualcuno ci pensi. Buona serata e buon Ferragosto a tutti.
A lei, Giuseppe, a lei, grazie. Andiamo a Giovanni che ci chiama da Roma.
Pronto?
Eccolo.
Buonasera, mi riferisco alla notizia che è apparsa oggi, che le auto blu sono diminuite di poco.
Sì.
Beh, virtuoso è stato il Ministero del Tesoro, che ha eliminato tutte le auto blu, le ha prese bianche, e non sono più di proprietà, ma prese in leasing. Quindi se lei va davanti al Ministero del Tesoro, trova nei giorni normali una sfilza di auto bianche, che sono in leasing perché sono di proprietà dell'ATAC, assegnata alla persona, per cui quando la persona è in vacanza la macchina sta lì ferma, perché è leasing, essendo alla persona sono sempre fermi lì davanti al ministero, perché se una persona, se un funzionario non ha necessità di andare fuori per riunioni in altri ministeri, la macchina rimane ferma. Quindi anziché avere un pool di macchine piccole da utilizzare quando servono, si hanno delle macchine, un numero enorme di macchine in leasing, bianche, così nessuno dice che ci sono le auto blu, non sono di proprietà, ha risolto il problema.
Vuole dire solo questo o anche intervenire su altro?
No, dire questo, siccome si parla sempre del problema dell'auto blu, il Ministero del Tesoro l'ha risolto, l'ha prese bianche.
Vabbè, Giovanni, grazie. Avevamo un ascoltatore che voleva intervenire sul caso del Sacrario di Graziani, e forse è caduta la linea, magari lo piacerebbe sentirlo perché ha scaldato un po'. Adesso sentiamo Costantino da Caserta, buonasera.
Buonasera, innanzitutto complimenti per la trasmissione, prima la Zanzara è diventata uno spettacolo di cabaret, io la sentivo per ridere con tutte quelle sirene prese per i fondelli.
Si sente per ridere,
ai poveri
si sente
ascoltatori che intervenivano, sì. Quella fretta di dire, di fare, poi non capisce niente e cosa va. Comunque io volevo intervenire sull'assessore di Prato, di cui prima...
Sì, Giorgio Silli.
L'assessore fino a un certo punto avrei voluto chiedergli quando dava le pagelle, aveva messo 10 a Berlusconi, se per caso si era informato chi avesse candidato tutte quelle persone che bivaccavano, che stavano in Parlamento indegnamente, se si era informato sull'autore. Ma poi mano a mano che siamo andati avanti ho capito che lui vorrebbe tirare a Berlusconi un brutto giochetto, vorrebbe fare le primarie per poi non votarlo, e siccome Berlusconi è uno di quelli che vuole la gloria, che vuole fare le primarie ma vuole il 100%, sarebbe stato fastidioso sapere che magari i formattatori non lo avessero votato, ecco perché non fa le primarie, perché sarebbe avrebbero tirato un brutto gioco. Allora, siccome Berlusconi è leggermente più scafato di questi formattatori, non fa le primarie perché non vuole i risultati, perché sarebbero deleteri per lui.
Bene, grazie Costantino.
Ilva Catricalà, ricorso alla consulta, aspetta il governo la politica industriale, Clini domani alla Camera, ANM, intervento inevitabile. A Taranto, manifestazioni di operai e ambientalisti, domani i ricorsi dell'Ilva contro le ordinanze del GIP in diretta al TG1. Ferrante. Bene l'asta dei bot annuali, borse in lieve calo, a giugno debito pubblico record a 1.972 miliardi di euro. Windjet ancora a disagi per i passeggeri, soprattutto in Sicilia, domani vertice dal ministro Passera. L'ex maggiordomo del Papa, Paolo Gabriele, rinviato a giudizio per furto aggravato, e spunta un complice, un informatico del Vaticano. Egitto, il neopresidente si sbarazza dei vertici militari, a casa anche il generale Tantawi, fedelissimo di Mubarak. Arrivederci a Rio 2016, chiuse le Olimpiadi di Bolt, Londra fa i primi bilanci, azzurri a casa con 28 medaglie, l'amarezza per il doping di Schwarzer, Petrucci al TG1 più sport nella scuola per restare nel G8 dei giochi.
Così dunque il TG1, adesso come detto riprendiamo con i vostri interventi, abbiamo Mirko che ci chiama da Milano, buonasera.
Sì, buonasera, io volevo fare un discorso di carattere un po' anche generale, perché c'è sempre, voglio dire, chi giudica gli altri, insomma, come i giudici, però anche come in questo caso di Taranto può insegnare,
sì,
che tutte le norme, scusi, ho un po' il fiatone.
Vada, tranquillo, si pigli il suo tempo, tanto siamo qua tra quattro amici, abbiamo sentito certo. Il TG1, tra poco altri titoli, insomma, se vuole andare avanti, se no diamo il tempo certo. di riprendere fiato.
No, va benissimo, grazie della gentilezza. No, il discorso che
sì.
Cioè, il discorso di carattere generale è che nessuno si può permettersi di giudicare gli altri, perché anche tutte le norme che ci sono di fatto impraticabili in questo sistema che fa vedere le proprie criticità.
In che senso? A cosa si riferisce? Quali sono le norme impraticabili secondo lei?
Ma all'IVA, per esempio, anche lo stesso giudice, o come i giudici in genere, entrano in un tribunale, vorrei vedere se tutte le norme sono rispettate. E di fatto, anche se uno dice sono delle grandezze diverse, però anche se c'è una norma di sicurezza non applicata in tribunale, anche su una persona in pericolo, insomma,
ne vale la pena, lei dice, sì. Sì, Mirko, non lo so, vuole andare avanti oppure...
No, vorrei fare perché sì. Il Signore diceva non giudicare perché sarai giudicato, non condannare perché sarai condannato. Questa frase dovrebbe essere presa in considerazione tutti i giorni.
Va bene, grazie Mirko, non ho capito benissimo quello che voleva dire, magari invece qualche altro ascoltatore ha colto qualche sfumatura nel suo intervento e la può commentare. Dino, sempre dalla provincia di Roma, buonasera.
Da Roma, proprio da Roma, buonasera a lei.
Eccoci qua.
Io volevo commentare, sono un po' sgomento dopo aver sentito il sindaco di Affile che lei ha intervistato.
Sì.
Perché purtroppo, al di là della scelta in sé e del fatto che peraltro il sindaco non rispondeva alle sue domande, lei si è anche un po' arrabbiato, questo era l'unica cosa divertente di quella intervista.
Meno male, qualcosa di divertente.
L'unica cosa divertente, perché io da cittadino italiano, al di là delle mie idee personali, sono veramente disperato, indignato da una cosa del genere, non per una moda, perché indignarsi è un po' di moda, non perché io sia di destra o di sinistra o di centro, liberale o democristiano, non c'entra niente. In Italia purtroppo abbiamo avuto una dittatura criminale che è stato il fascismo. Il fascismo è stata, i libri di storia lo dicono, cioè la storia ci dice questo. è come in Romania c'è stato Ceausescu. Io non credo che un cittadino rumeno possa essere felice se a uno dei gerarchi di Ceausescu viene intitolato un sacrario con soldi pubblici. Però siccome non vivo in Romania, ma vivo in Italia, sono avvilito perché questo accade nel mio paese e perché purtroppo, così come accade questo, vengono vendute le bottiglie con Mussolini, gli accendini con Mussolini, i calendari con Mussolini, che è stato un criminale, un dittatore criminale. Se noi non accettiamo e non voltiamo pagina rispetto a quel disastro economico, umano e sociale che è stato il fascismo, purtroppo ci saranno ancora di questi casi. E io credo che molti, anche dei suoi ascoltatori o comunque delle persone che vivono in questo paese, che lavorano, che studiano, eccetera, non abbiano ancora assimilato l'idea che il fascismo è stata una dittatura criminale, peraltro precedente al nazismo. Si pensa sempre che il fascismo sia un nazismo in minore, e questo è sbagliato storicamente. È stato Hitler a ispirarsi a Mussolini per il suo movimento, che il movimento del fascismo è molto precedente da un punto di vista cronologico a quello tedesco, no? Questa è la storia, lo dice anche questo, cioè la storia lo dice quasi 8 anni.
Sì, guardi, lei ha detto molto più di quello che ho detto io al sindaco Ercole Viri, sindaco di Affile. Io tra l'altro condivido quello che lei ha detto sostanzialmente. Io ho detto meno, mi ero limitato a dire che bisogno c'è di andare indietro nel tempo, spendere 130.000 euro per una cosa, il sacrario a un personaggio quantomeno, io ho usato questa espressione, quantomeno discusso, quantomeno contestato. Questo è il punto, secondo me, sul quale lui non ha risposto, su questa esigenza che c'era di spesa di soldi pubblici per una... si è trincerato dietro al fatto che i soldi li ha dati la regione. Bah. Grazie, fermiamoci qua invece per questa sera. Gli ascoltatori in linea li riprendiamo domani. Io ringrazio anche Cristian Goldoni, Laura Faggin, Nadia Zammitti, Valeria Bernardi per quanto riguarda la regia, e noi ci risentiamo domani dopo le 18.
Radio 24, la passione si sente.